Fatih, Fatih. No, è già pronto. Posso andare? Posso. Allora, buonasera. Io direi per questo secondo incontro di fare un po' di spazio a una ripresa del precedente, a un riassunto un po' più corposo di quelli che facciamo di solito, che di solito non li facciamo per non perdere tempo. Allora, il titolo del seminario, certamente lo ricorderete, Simultaneità, l'uno dei molti, e abbiamo cominciato con una introduzione che si intitola Uso e comprensione, uso e comprensione, ed è un tema che ci accompagnerà, già l'abbiamo detto, praticamente per tutto il cammino. Perché la relazione tra uso e comprensione, che è semplicissima, l'uso si intende l'uso del mondo, l'uso di questo affare qua che ho qua, no? Per farmi sentire meglio, per registrare, l'uso della carta, di questo luogo, delle istituzioni, uso del mondo, che ovviamente incarna una comprensione. Attraverso le cose del mondo io conosco il mondo, e quindi in relazione all'uso di queste cose ho una adeguata comprensione, o inadeguata, ma comunque corrispondente comprensione del mondo. Ma come questo uso, come dire, sia alla mano, come questo uso mi appartenga, come questo uso sia in uso, questo non lo comprendo affatto. Non è mai tema, non è mai oggetto di discorso, non viene mai messo sotto la lente di ingrandimento, e quindi l'uso del mondo in realtà è più un essere usati dal mondo che non un usarlo. E naturalmente si tratta di un paradosso che ci rende automi culturali in tutti i sensi, e che chiede di essere affrontato in sede filosofica in maniera obbligatoria, direi. Ecco, in sede filosofica, difatti è rarissimamente affrontato in sede filosofica in maniera obbligatoria, perché la filosofia non può usare il mondo e non sapere cosa fa, non può conoscere e non sapere con che cosa, in che modo, entro che limiti, in quali situazioni, eccetera eccetera, la conoscenza si dà. E allora siamo in un paradosso, siamo in qualche cosa di assolutamente aggrovigliato e preoccupante, perché non si può simultaneamente usare il mondo e comprendere l'uso del mondo. Non so se mi sono spiegato. Possiamo usare, ma mentre usiamo non comprendiamo. E certamente l'uso comprende, ma esso stesso, nel momento in cui comprende, non può essere reso tematico. Certo, può essere reso tematico dopo, ma attraverso un altro uso del mondo, evidentemente, no? E quindi in questo modo il rinvio ad una comprensione, diciamo, olistica, globale, totale, di che cosa è l'esperienza del mondo, di che cosa è nel mondo reale o non reale, resta inattinta, resta, diciamo così, non adeguatamente o per nulla affrontata. Ecco, detto questo, c'è tutto un cammino da fare, evidentemente, no? Cioè, non ci arrendiamo di fronte a questa situazione, ci proponiamo di chiarirla, non dico risolverla, perché sembrerebbe che risolverla sia impossibile, ma di questo vedremo. E certamente noi abbiamo affrontato il problema da un punto di vista particolare. Da un punto di vista particolare, che ricorda un famoso motto di Einstein, che diceva: io non riesco a comprendere, appunto, perché quando uso l'aritmetica le leggi della fisica corrispondono al mondo, più o meno, insomma, no? Perché? Si poneva questa domanda interessante, che si collega anche ad altri percorsi che a Mecri quest'anno sono, diciamo così, attivi, no? In dialogo con la matematica, appunto, no? Perché l'uso della matematica rende comprensibile il mondo? Posto che lo renda, ma direi che i successi della fisica sono lì a se non a dimostrarlo, a mostrarlo, diciamo così. E non si sapeva dare una risposta, il bravissimo Einstein, no? Non aveva la benché minima idea di come si risponde, se non ricorrendo alle solite metafore, no? Come direbbe Aristotele indignato verso Platone, se non le vecchie metafore, ma la matematica è la lingua di Dio, poi Dio è tanto buono, me l'ha ficcata nella zucca, eccetera, eccetera, no? Che sono cose, diceva Peirce, adeguate al problema, ma assolutamente inutili per risolverlo. E allora noi ci siamo posti una domanda precisa: uso e comprensione, in quanto l'uso e la comprensione che qui solleviamo, vorrebbe chiedersi che cosa sono le cose. Noi abbiamo un uso, un commercio quotidiano con le cose, no? Un commercio quotidiano. Ma una cosa che cos'è? E questa semplicissima domanda, che cosa sono le cose, che cosa è reale nella cosa, è in fondo una domanda che ci accompagna in filosofia dai tempi dei tempi, se si può dire così. È qualcosa che, come dire, da sempre stimola la riflessione filosofica, da sempre la filosofia chiede che cosa è la cosa. E in quanto questa domanda della filosofia, in quanto noi siamo certamente capaci di usare le cose, siamo idonei all'uso delle cose, ma non siamo altrettanto in grado di stabilire in maniera definitiva, se mai si potrà, che cosa una cosa è, ecco, allora simultaneamente usiamo le cose, ma simultaneamente non ne comprendiamo la natura, e allora ecco ciò che dobbiamo fare, appunto, è porci il problema della simultaneità nella cosa, del suo uso e della sua comprensione, non dimenticando che l'uso è già comprensione e che per comprendere l'uso la comprensione di nuovo è messa in gioco. Avevamo esaminato la parola simultaneità, ecco, io adesso mi limito a ricordare qualche cosa di questa analisi che abbiamo fatto. È molto interessante la parola simultaneità. Direi che è un concentrato, direi che nella parola simultaneità proprio si trovano inserite insieme l'unità della vita e la pluralità dei saperi. Un po' in tutte le parole, avevamo detto, questo accade, ma in simultaneità accade in maniera impressionante per la sua antichità, perché questa parola è fatta di tante faglie sovrapposte, perché ha allusioni molteplici che sono coerenti e problematiche, coerenti e incoerenti. E mi limito a dire i termini che avevamo ricavato alla fine di una breve indagine. Simultaneo vuol dire insieme, stare insieme, ma simultaneo vuol dire anche momentaneo, stare insieme momentaneamente, forse. Ma poi simultaneo significa anche simile. E simile a sua volta, che abbiamo esaminato con attenzione, viene dalla radice sem e vuol dire anche semplice. Quindi simile, semplice, unico, insieme, momentaneo, simultaneo. È una rosa di significati che ci accompagnerà, è una rosa di significati che dice già del sottotitolo, no, di questo seminario, uno e molti, perché se si è simili si è in più, se si è unici si è uno. Però la parola dice tutte e due, dice che è qualcosa di uno, ma anche che è qualcosa di simile, quindi di interiormente diviso, di interiormente spezzato. Ecco, poste queste premesse, che riassumono un po' rapidamente l'introduzione, siamo passati a quello che abbiamo chiamato primo capitolo, prima parte, parte prima, che abbiamo intitolato La cosa. E a chi andare se non ad Aristotele con una domanda del genere? Tutti ricordiamo la celebre espressione aristotelica «Ti to on», che è l'ente, che è la cosa, in quanto cosa, la cosa, in quanto tale. Dicevo la volta scorsa, all'inizio proprio, nelle prime battute, che questi tre seminari di McCree, i primi due che sono già finiti e questo che comincia, si sono posti in qualche modo in una successione caratteristica, perché nel primo seminario abbiamo interrogato, o in qualche modo siamo giunti a dare una configurazione a quello che chiamiamo la comunità filosofica. Che cos'è una comunità filosofica? Nel secondo abbiamo parlato di una comunità umana, di una comunità antropologica, delle leggi che governano la comunità umana, e il nostro referente era Platone. In questo terzo, se io volessi anticipare, insomma, quello che in realtà sarà chiaro solo all'ultimo passaggio, potremmo dire che la domanda è sulla comunità cosmica. Sulla comunità cosmica vuol dire sulla realtà della cosa in quanto cosa cosma, cosmo, cosa tutto, cosa olon, cosa totalità. E qui il riferimento è Aristotele. Ma già abbiamo detto alcune cose importanti su questo riferimento. Noi abbiamo a che fare, avevamo a che fare con Platone, ora con Aristotele, in maniere molto caratteristiche, in maniere molto... Non stiamo facendo una storiografia su Aristotele, è evidente, neanche una filologia, se non per quel tanto che ci serve. In realtà, avere a che fare con Aristotele, ora e qui, significa avere a che fare con noi. Significa avere a che fare col fatto che siamo tutti aristotelici, tutti, anche gli anti-aristotelici, che la costruzione di Aristotele non è mai scomparsa in Occidente, è rimasta profondamente. Oggi lo vedremo, penso in qualche modo, sarà evidente, spero, qualche cosa che è entrato in Galileo, era dopo Galileo ed è attualissimo. Esso continua, Aristotele continua a governare le nostre menti, a pensare dentro le nostre menti, e come ho già detto la volta scorsa, il problema di un'esegesi su Aristotele, al di là dei meriti naturalmente grandissimi di ogni esegesi storiografica, filologica, che aggiunge continuamente nuove notizie, nuovi capitoli comprensivi del lavoro straordinario della scuola di Aristotele, dico della scuola perché forse non è tutta roba sua, è roba anche collettiva di un lavoro, diciamo, d'équipe, il primo lavoro d'équipe della storia. Benissimo, tutto questo lavoro va benissimo, salvo che ragiona con le categorie di Aristotele. E se non si vede questo, il mio discorso è inutile. Perché allora è meglio che venga un competente di Aristotele che ha sicuramente molte cose da dire più di me, che conosce Aristotele come le sue tasche. Io non penso di conoscerlo benino, ma insomma non mi considero uno specialista di Aristotele. Ma la vera posizione che io sollevo, la vera questione che sollevo, è poi interna allo stesso lavoro di Aristotele, come oggi vedremo, e che per ora diciamo così, ma con quale logica legge Aristotele? Con quale logica critichi Aristotele o lo giustifichi o lo riassumi? Questo è stato il taglio che abbiamo iniziato la volta scorsa e che oggi è assolutamente al centro del lavoro da fare. Ma qui devo dire una cosa che mi dispiace dire, ma che è giusto dire. Il cammino fatto la volta scorsa, verso la sua ultima mezz'ora per esempio, mi è sembrato ostico per alcuni di voi. Voi direte come fa a saperlo, ma chi parla ha un certo modo... Poi qualcheduno mi è venuto a fare delle domande che mi hanno chiarito che io in sostanza ho sbagliato. A Mecri noi ci facciamo un punto d'onore, ovviamente non sempre le cose sono così facili, anzi non lo sono per niente, ci facciamo un punto d'onore che l'esposizione fornisca a chi ascolta e che ha insomma ovviamente un interesse a queste cose, alla volontà di ascoltare con competenza d'ascolto, voglio dire, offra tutti gli strumenti per poter essere capito e non sia un rimando, devi già sapere questo per poter capire quello che dico, no? E invece l'altra volta è andata un po' così. Vi ricordate che noi abbiamo preso in esame in particolare tre punti, cioè la critica di Aristotele alla dottrina delle idee, l'analisi del discorso, cioè l'organon, e poi con un grande salto la metafisica. Il problema della sostanza, lo problema dell'individuo, il sinolo, l'unione di materia e forma, saltando a pie pari, dando per scontato, e di questo io credo, qui credo di avere sbagliato, saltando a pie pari la fisica, come se tutti sapessero cosa si dice nella fisica di Aristotele, che è uno dei capolavori dell'Occidente, forse persino più importante della metafisica per certi versi, ma a noi non interessava certo la fisica, ma bisognava presupporre la fisica per capire il rapporto tra usia prote, usia deutera, sostanza prima, sostanza seconda, che cosa davvero è concreto, perché l'individuo è concreto. E ho visto qualche sguardo che mi segnalava un disagio, no? E allora ho pensato di punirmi scrivendo, no, io spero che molti di voi abbiano avuto il tempo, la voglia e il modo di leggere appunto le considerazioni con le quali io sempre, che sempre faccio seguire ai seminari parlati, e in queste considerazioni più ampie del solito ho inserito anche una breve sintesi, proprio una sintesi diciamo onesta e modesta della filosofia di Aristotele in tutti i suoi aspetti, con particolare riferimento al passaggio dalla fisica, materia e forma, alla metafisica, usia prote, usia deutera. Ecco, se sono riuscito, come dire, ho chiuso questa falla, no? Ho chiuso questa falla. E diciamo così, se sono riuscito anche, però, ho messo sul tappeto tutti gli elementi che ci servono oggi per continuare il nostro cammino, per andare a fondo nel nostro cammino. E come procederemo? Ecco, direi così, vi ricordo rapidissimamente, già l'ho fatto in breve, i passaggi della volta scorsa. Quindi siamo partiti dalla cosa come sinodo, come problema dell'unità, la critica perché Aristotele non è in grado di dire cos'è una cosa. Proviamo a dircelo, l'altra volta non l'abbiamo solo detto con le parole di Aristotele. Perché, guardando la cosa aristotelicamente, Platone alla domanda che cosa è questo, Titon, che è questo ente, non ci dà la risposta. Le critiche di Aristotele sono formidabili, Perché sostanzialmente l'unità pluralità è nella cosa stessa, no? È nella cosa stessa in quanto tale. Questa è un oggetto, è una cosa materiale, però è brillante, però è nera, però è lucida, però ha un'anima interna. Quante ne posso dire? Ecco, quello che fa Platone è che spiega tutti questi aspetti della cosa, tutti quanti insieme, proiettandoli nella forma. Se è nera, ha la forma del nero, se è lucida, ha la forma del lucido, se è materiale, ha la forma della materia, e via, e via, e via. E Aristotele obietta in maniera fulminea, ma guarda che se tu moltiplichi gli enti, mica per questo gli spieghi. Sono quelle cose fulminanti, no, della filosofia, che quando sono dette, restano dette per sempre. Se tu moltiplichi gli enti, non per questo li hai spiegati, anzi hai lasciato completamente sul tappeto il problema. E semplicemente raddoppiare le cose visibili in cose invisibili non ci dà nessuna soluzione di cos'è una cosa, perché il suo uso è così e così, ci rende capaci di capire, di comprendere. E da qui poi, dialogo con la filosofia, no? Abbiamo esaminato, da qui la mossa profonda, secondo passaggio decisivo, l'analisi del discorso. Per rispondere alla domanda che cos'è una cosa reale, cominciamo a dirci come facciamo a dirla, che cosa diciamo. Molti studiosi, alcuni studiosi del passato hanno insistito su questo aspetto. Aristotele non lo si spiega andando dalla fisica alla metafisica, ma bisogna andare dall'organon alla fisica e alla metafisica, cioè bisogna considerare la logica e l'analisi del discorso il fondamento di tutta la costruzione che poi Aristotele fa. Io concordo con questa visione di alcuni studiosi di Aristotele, gli studiosi più vicini al formalismo logico, diciamo così, non certo i grandi idealisti. Però anche questa spiegazione lascia un buco enorme, no? Quasi incredibile, perché proprio colui che si è messo in questa prospettiva avrebbe dovuto vederlo il buco, non l'ha visto. Ma resta vero che pone le questioni di base in un'analisi di Aristotele con le sue stesse parole, quando Aristotele dice bisogna dare ragione, cioè bisogna fare il discorso giusto. Logos vuol dire tutte e due, dare ragione e fare discorsi. Devi fare un discorso che sia corretto. E per fare un discorso che sia corretto, che sia diciamo così, che fornisca ragioni, no? Che fornisca ragioni e non miti, dice talvolta Aristotele contro Platone, e devi naturalmente discriminare tra i discorsi, devi imparare a guardarli, ad analizzarli, a definirli e a dire, no, quando dico che ci sono dei discorsi che possono portarci alla verità della cosa, non intendo i discorsi poetici, non intendo i discorsi mitici, non intendo le esortazioni, non intendo le maledizioni, non intendo le imposizioni, non intendo la preghiera, non intendo il comando. Cioè viene discriminando nel discorso comune, che evidentemente volta a volta attraversa tutte queste forme, no? O meglio, adesso le vediamo come forme separate perché lui le ha discriminate, no? È evidente. Ma nel discorso comune dico, ti prego, vieni presto, che cos'è questo? Oppure, non azzardarti a venire tardi, che cos'è questo? Non ci sto a pensare, no, che tipo di discorso sto frequentando, no? Il discorso è vivente con la mia vita, no? È un'espressione concreta, emblematica, che unisce il molteplice, eccetera, eccetera. Certo, quando dico, quando c'è la neve fa freddo, questo è un altro discorso. E Aristotele viene discriminandoli, viene descrivendoli, viene separandoli, esaminerà in opere diverse, nella poetica, nella retorica, ma quello che a lui interessa per arrivare a che cos'è una cosa, a Titon, no? Che è l'ente in quanto tale, allora lì bisogna affidarsi a una certa figura del discorso, che è il discorso dichiarativo, che è il discorso apofantico, che è il giudizio logico, che è la formula A e B. E naturalmente non basterà mai che A e B, dire che A e B, perché dire che A e B è dire una cosa priva di verità, no? O è A o è B. E quindi bisognerà ricorrere al sillogismo per trovare la mediazione, il C, il ragionamento, l'inferenza, tutti gli uomini sono mortali, Socrate uomo, Socrate mortale. Questo è il discorso della verità, ci siamo? Questo è il discorso della verità. Noi abbiamo inseguito Aristotele nella deinterpretazione, nel De Anima, nel trattato sulle categorie, abbiamo visto che cosa sono le categorie, come le categorie si applicano. Un po' di musica non fa mai male. Ecco, siamo arrivati lì. Adesso il quadro, diciamo così, anche a livello di informazione, è sufficientemente concreto, sufficientemente reale, ma adesso noi dobbiamo sollevare un problema ovviamente enorme, un problema che è così facile e che è così disatteso. Ripeto allora il punto che mi interessa. Tutto il sistema aristotelico, tutta l'indagine aristotelicamente sviluppata da sé, dalla sua scuola, che mira a dare una definizione generale della realtà e quindi delle cose della realtà, nelle loro differenze, nelle loro categorie, eccetera, eccetera, tutto ciò è reso possibile da un discorso che è definito apofantico o dichiarativo, o se preferite logico, nel senso comune che in Occidente diamo a questa parola. Quindi è molto palese che qui si stabilisce una cesura nettissima, no? Nella storia del mondo, se si può usare questa espressione. Non sto parlando come un sacerdote persiano, non sto parlando come un cinese del Tao, non sto parlando come uno sciamano delle terre del nord, sto parlando come un greco filosofo. E il greco filosofo parla così, che mette in fila i ragionamenti sulla base della coerenza e della correttezza logica attraverso giudizi che sono giudizi dichiarativi, che dicono che A è X o che X è B, eccetera, eccetera. Ma non vedete la cosa incredibile? Quando Aristotele comincia e si dà da fare ad analizzare il discorso, vuol dire ci sono discorsi apofantici, ci sono discorsi poetici, ci sono discorsi religiosi, mistici. Domanda, con che discorso lo fa? Con che discorso lo fa? Quindi deve essere già vivente, operante, condiviso, in uso nella sua mente tutto ciò, per poter poi, attraverso ciò, dire quello che conta è il discorso apofantico, ma è il discorso apofantico che dice che quello che conta è il discorso apofantico. E questa è la tragedia. E questo è il punto, addirittura, come dire, scandaloso, no? Scandaloso, ma inevitabile. E quindi l'assunzione del discorso apofantico, che definisce le parti del discorso, e che con questi strumenti vuole definire tutto, ricordate le categorie, no? Il modo di rendere esprimibile, dicibile in maniera non contraddittoria tutti gli enti che sono, no? Attraverso appunto l'imputazione categoriale. Questa è una cosa, questa è una qualità della cosa, questa è una quantità della cosa, questa è un'attività della cosa. Ecco, tutto questo costrutto meraviglioso, senza il quale nessuno di noi ragiona, che è diventato il fondamento della grammatica. Quando i bambini vanno a scuola, gli dicono questo è il nome, questa è la copula, questo è il predicato, questo è il verbo, non fanno altro che incarnare attraverso la grammatica la logica aristotelica, la filosofia aristotelica, il discorso di Aristotele. Sono tutti aristotelici dalla prima elementare in poi, inevitabilmente. Tanto che se voi come dire, vi chiedete qual è la grammatica del cinese mandarino, la risposta è che non esiste. Non esiste una grammatica del cinese mandarino, no? Donde la assoluta difficoltà di tradurre appunto un testo in cinese mandarino. Ecco, allora quando tutto questo viene detto da Aristotele in un sistema complesso e grandioso, che cosa è movimento, che cosa è tutto, cosa è parte, cosa è continuo, cosa è discontinuo, ci dovremmo lavorare perché ci abbiamo lavorato anche in altre sedi a Mecri, cosa è individuo, sostanza, forma, divenire, Dio, perché poi la sostanza delle sostanze è Dio. Vi ricordate che al primo incontro abbiamo a un certo punto letto una poesia di Borges sui giocatori, gli scacchieri, che finisce qual è dietro il Dio, qual è il Dio dietro il Dio, E la domanda di Borges è chiaramente una domanda, Borges conosceva bene la filosofia greca, è una domanda che dice cosa c'è dietro il Dio aristotelico. E noi potremmo chiedere cosa c'è dietro la grammatica aristotelica, cosa c'è dietro il discorso aristotelico, che cosa funziona già lì, che cosa è già in uso lì, senza che sia compreso neanche posto, diciamo così, a tema di una riflessione, diciamo così, problematica, imputando ad Aristotele quello che abbiamo detto in generale nell'introduzione. Se tu fai uso del discorso apofantico, non hai compreso il discorso apofantico, perché non puoi fare del discorso apofantico la comprensione dell'uso del discorso apofantico, no, è evidente. E quindi questa grande soglia che tu hai posto tra i discorsi e che è la scaturigine certamente di quello che si chiama la razionalità occidentale, la scienza occidentale, il sapere occidentale, che sono cose grandissime. Qui non, la critica non significa che siano sbagliate, no? O che siano piccole o che siano cattive, semplicemente dice sono senza fondamento. Sono senza fondamento. E qual è il fondamento? Che cosa è davvero reale quando Aristotele parla, quando dice di Dio, quando dice della sostanza? Accade lì una situazione molto particolare che rende la metafisica quello che è e, come disse Kant, un problema irrisolubile. È già, Kant si avvide perfettamente del problema che girava su se stesso, no? Si chiese in maniera molto precisa, ma perché le altre scienze vanno avanti e questa scienza mia, come avrebbe detto Platone, la scienza mia, diceva Platone, perché questa non va mai avanti, è sempre lì a chiedersi cos'è l'individuo, cos'è reale, cos'è Dio, cos'è il divenire, cos'è la sostanza? Non si va avanti neanche di un... Sì, certo, tanti bei sistemi, ma nessuno risolutore. E beh, la radice stava lì, no? Non poté la metafisica, per come era stata costruita, e la mia espressione è anche abbastanza, come dire, da correggere, non è che ci sia un'altra metafisica che si costruisce in un altro modo, eh? La metafisica si costruisce così. Allora, la metafisica così costruita, per sua natura non può dar luogo ad una, diciamo, conclusione, per sua natura va all'infinito, girando intorno ai suoi stessi problemi all'infinito, ed è qualche cosa che non si risolverà mai, perché ha dentro di sé il suo paradosso, perché ha dentro di sé il suo doppio, un discorso che è fondamento cieco e un discorso che diventa strumento lucido, illuminante, metodo, appunto, come diceva Aristotele. Qui c'è in gioco, dicevo, una situazione paradossale. È ovvio che se non la vediamo è inutile passare per Aristotele nel nostro percorso, non stiamo facendo lezioni su Aristotele, ma su di noi, in quanto aristotelici, ecco. E c'è un modo di affrontare il problema che è fecondo, anche se non conclusivo, ma noi cercheremo, nei limiti del possibile, di renderlo più conclusivo. Ed è una riflessione che non c'entra niente con Aristotele in particolare, ma che riguarda la natura dei greci, non la natura psicologica, la natura così come i greci la vivevano nel loro mondo, che è una riflessione straordinaria che fa Husserl nella Crisi, nella sua ultima opera rimasta incompiuta, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, che fa una serie di ragionamenti che ci sono molto utili, che ci possono aiutare. Quindi io vi leggo questo passo della Crisi e poi lo commentiamo insieme. È un passo che pone un problema, ma un grosso problema, e uno degli stupori che colgono me, ma forse possono cogliere anche altri, è il silenzio universale, no? Cioè, un bravo uomo scrive queste cose, poi naturalmente ci sono gli studiosi di Husserl che le sanno benissimo e che le riassumono decisamente in maniera corretta, ma il problema che è sollevato è un problema del sapere occidentale, è un problema della fisica, è un problema della chimica, è un problema delle scienze naturali. Chi se ne frega? Questa è la situazione della sordità reciproca, no? Cioè, non ci leggiamo, non ci ascoltiamo, non ci interessiamo, e tutto resta fermo, no? E tutto resta, da un certo punto di vista, immobile. Vedete che problema questo brav'uomo si è inventato. Dunque scrive, è una dissertazione nella Crisi delle scienze europee, una delle tre dissertazioni. Dice: per giungere a una chiara posizione del problema europeo, cioè sta dicendo quello che ho detto prima io, qui c'è una cesura che ci rende europei. Noi siamo europei perché siamo aristotelici, siamo europei perché veniamo da questo gesto, diciamo così. Ma che cos'è europeo? È una delle domande di fondo di questo libro, la crisi appunto dell'umanità europea, no? La crisi delle scienze europee. Allora, per venire chiaro, occorre soffermarsi su questo punto, cercare di risalire alle radici di quella argomentazione che per lì sembrava così evidente. Ecco l'argomentazione. Lo storico, colui che fa di mestiere lo storico, lo studioso dello spirito e della cultura, lo spirito vuol dire le creazioni, diciamo così, dello spirito umano, ma togliete ogni elemento di retorica, no? Le concrete operazioni, il fare dello spirito, come direbbe Hegel. Quindi lo studioso, lo storico dello spirito e della cultura in tutte le sue sfere ha certamente tra i suoi fenomeni la natura fisica. Se io sono uno storico, sono anche storico di come la cultura ha trattato la natura fisica. Come tratta la natura fisica un cinese della dinastia a piacere? Per tornare al nostro esempio, la natura dell'antica Grecia. Ecco la questione. La natura al tempo dei greci antichi. Ma questa natura, naturalmente, non è la natura nel senso delle scienze. Non è che la natura di Pericle era la natura di Galileo o la natura di Newton. Era la natura di Pericle. Come Pericle pensava, incontrava, immaginava, studiava la natura. E bensì ciò che per gli antichi greci valeva come natura, attenzione, bensì ciò che per loro valeva, quando dicevano physis, cosa intendevano? Quando dicevano fisici si intendevano una serie di cose molto precise, no? Che lo storico, molto bravo, che conosce bene la cultura di quel tempo, la lingua, la storia, eccetera, eccetera, può riassumere, no? Può dire per gli antichi greci la physis, e dovrebbe poi distinguere per Omero la physis era così, per, che so io, Tucidide la physis era cos'ha, eccetera, eccetera. Cioè si tratta di quella natura che si apriva di fronte ai loro occhi, la realtà naturale nella dimensione del mondo della vita, famosa espressione di Husserl, no? La Lebenswelt, la natura in quanto è natura nel mondo della vita. Più precisamente, il mondo storico circostante dei greci. Questo ha battuto tutti. Quindi, un impatto che è al tempo stesso fisiologico, diremmo noi oggi, fisico. Cosa vede un greco quando vede un albero? Credete che vede la stessa cosa che vediamo noi? No, signori, non vede la stessa cosa che vediamo noi. Perché lo vede con un occhio storico, della sua storia, del suo mondo. Quindi non sa di botanica come sappiamo noi, come noi organizzeremmo le nostre conoscenze. No, è tutt'altra cosa. Non è il mondo obiettivo nel senso delle scienze naturali. Non è il mondo del botanico. È bensì la loro rappresentazione del mondo, che cosa essi si rappresentano del mondo, e cioè la validità soggettiva per loro del mondo, con tutte le realtà, incluse in questa validità, tra l'altro, gli dèi, i demoni, certo, le corai, le fanciulle divine, che sono per loro natura, che sono ciò che si vede, che sono vicine alla fonte, che sono vicini al fuoco, che sono il fuoco. Quindi il concetto di mondo circostante, il famoso concetto greco, husserliano di Umwelt, il mondo che sta intorno, che poi Heidegger svilupperà in maniera molto significativa, il concetto di mondo circostante può essere applicato esclusivamente nell'ambito della sfera spirituale, cioè è soltanto nel senso di una vita storico, spirituale, culturale. Mettiamo culturale invece di spirituale, che a noi dà subito l'idea dei fantasmi spiritualistici. No, lui vuol dire culturale. Nell'ambito di un mondo culturale, di un mondo storico-culturale, solo lì c'è una Umwelt, c'è un mondo circostante che è corrispondente a quella natura di quell'essere umano, fatto così perché storicamente è nato in quella civiltà, con quel mondo della vita che lo caratterizza, con le sue convinzioni, con le sue immaginazioni, le sue fantasie, i suoi dei, i suoi demoni, eccetera, eccetera. Come potrebbe essere il mondo di un cristiano del primo secolo e così via. Il fatto che noi viviamo in un nostro particolare mondo circostante, che adesso vanno tutte le nostre preoccupazioni, tutti i nostri sforzi, questo rientra puramente nella sfera dello spirito, della cultura. Di che cosa siamo preoccupati noi quest'oggi? Di che cosa saremo preoccupati questa sera? Che cosa pensiamo che faremo domani? E come oggi, stasera, domani incontreremo il mondo circostante, il mondo alla mano, come dice anche Husserl, la pioggia, se verrà la pioggia come pare, oppure non verrà, il freddo, se verrà il freddo, ma non soltanto questo, le nostre fantasie di vita, di morte, come sta il mio amico, eccetera, eccetera, no? Così noi viviamo la realtà circostante, la Umwelt, il mondo intorno a noi, che cammina con noi, con i nostri pensieri, con le nostre preoccupazioni, con le nostre convinzioni, con le nostre volizioni. Questo è la Umwelt culturale, diciamo così. Il nostro mondo circostante, il loro dei greci e il nostro, è una formazione storica in noi e nella nostra vita storica. Perciò non c'è nessun motivo per cui chi tematizza lo spirito puramente come tale, la cultura, debba perseguire una spiegazione che vada al di là della sua sfera. Qui la botta che lui sta menando è alla psicologia, alla sociologia, alle scienze umane. Le scienze umane sono il prodotto della cultura storico-determinata di quel tempo. Non c'è nessuna ragione che si mettano a scimmiottare le scienze della natura per immaginarsi di avere dei risultati obiettivi. Che cos'è la psiche in sé, che cos'è l'inconscio in sé, che cos'è la società in sé, che cos'è l'antropologia in sé, perché queste sono formazioni storiche e quindi non si possono trascrivere nelle scienze della natura moderne. Questa è la botta, ma a noi non tanto interessa questo, ma quello che segue. In generale, considerare la natura che vale nella prospettiva del mondo della vita, cioè che vale per noi come valeva per i greci a modo loro. Ho perso il filo. Considerare la natura che vale nella prospettiva del mondo della vita come un che di estraneo allo spirito e fondare le scienze dello spirito sulle scienze naturali, presumendo di renderle esatte, è un controsenso. E ridice meglio quello che io ho anticipato prima, ma non sto a commentarlo, potrei solo aggiungere. E quale psicologo si pone questo problema? E quale sociologo si pone? E quale antropologo si pone questo problema? Nessuno. Però il problema è chiarissimo, no? Esige una risposta, o no? O si può far finta che nessuno se ne accorga? E noi andiamo avanti tranquilli dicendo adesso usiamo la matematica. Adesso usiamo la psicologia sperimentale, che non ha niente di male la psicologia sperimentale, se sai quello che stai facendo. E non se supponi che stai riducendo a oggettività naturalistica lo spirito. Lo spirito vuol dire la cultura entro la quale lavori, niente di più. Ma veniamo a noi. Inoltre, e qui è la botta veramente decisiva, è stato completamente dimenticato che le scienze naturali, ma in generale come tutte le scienze, visto che tutte partono da Aristotele, sono costituite da una serie di operazioni spirituali. E già, c'è una scienza che nasce dai neuroni, o c'è la scienza dei neuroni, che è un'altra cosa, ma chi fa la scienza che ha come oggetto queste cose, dove sta? In una natura oggettiva là fuori? O sta dentro la sua cultura, dentro il suo mondo, dentro il suo mondo ambiente, perché usa di questo mondo? Perché se non c'era la scoperta dell'America non potrebbe neanche immaginarsi la scienza moderna, per tutta una serie di conseguenze infinite che lo storico conosce bene, potrebbe mostrarcele, perché accadono infinitamente cose attraverso le quali l'uso diventa comprensivo, ma non è che per questo noi abbiamo la comprensione dell'uso. E quando lo mettiamo sul, come dire, dalla parte della oggettività della cosa, abbiamo fatto come Platone, capite? Abbiamo raddoppiato il mondo, ma non l'abbiamo spiegato. Non abbiamo mostrato in alcun modo come si è potuta costruire la scienza fisica dell'Occidente, perché la scienza fisica dell'Occidente, della physis, non è fisica, è culturale. È anzitutto un'operazione fortemente culturale, strettamente culturale. Quindi tutte le scienze naturali sono costituite da una serie di operazioni spirituali, quelle compiute dagli scienziati attraverso la loro collaborazione, e vorrei aggiungere attraverso il discorso comune, senza del quale non si arriva a nessuna formula matematica. Prima devo poter parlare con l'altro, prima devo potergli dire questa cosa che mi faceva tanto ridere quando facevo il liceo: prendete un punto inestensibile, con quale mano? Prendete un punto, bisogna pur dire qualcosa, perché dai, io capisco, no? Poi va bene, facciamo un punto sulla lavagna, poi no, un punto, attenzione, non si può, però si deve pur dire, no? Si deve pur dire. Quindi tutto ciò significa che l'ambito della fisica non può essere spiegato altro che dalle scienze dello spirito. Non è forse un controsenso, un circolo vizioso spiegare l'evento storico scienza naturale? Poni Galileo. Dal punto di vista delle scienze naturali? È un fenomeno naturale, Galileo? E beh, adesso con le scienze, come dire, con le neuroscienze, forse arriviamo a spiegare che anche il cervello di Galileo era un evento naturale. Oh, ma non sto scherzando. Purtroppo non sto affatto scherzando. Quindi spiegare l'evento storico scienza naturale dal punto di vista delle scienze naturali, ricorrendo alla scienza della natura o alle leggi della natura, le quali in quanto operazione spirituale rientrano esse stesse nel problema. Sono loro il problema, non la soluzione. Allora, cosa sta dicendo questo brav'uomo? Mi sembra abbastanza chiaro, il problema che pone è chiaro. La natura dei greci, cioè la natura come parte dell'uso del mondo da parte dei greci, come mondo della vita dei greci, come Lebenswelt, e quindi qualche cosa che appartiene, diciamo, alla Umwelt e non alla oggettivazione del mondo come è accaduta poi nelle scienze fisiche moderne, tutto questo è taciuto, è nel silenzio, è non visto, appunto è quell'uso che ha dato vita a tutto questo, ma non ha prodotto da sé tutto questo, evidentemente. Ma qui c'è una sottigliezza che vi prego di notare, perché noi facciamo uso di questo passo per i nostri scopi e non per gli scopi di Husserl, in quell'opera. Quando Aristotele scrive la fisica e dice che la physis è fatta così e così, che c'è la materia, che c'è la forma, che ci sono le quattro cause, che c'è il divenire del sostrato e attraverso il sostrato, cioè che ci dà la prima configurazione, badate, la prima configurazione oggettiva della natura. Non è anche lui già al di là. Non è anche lui già quello che dice Husserl criticamente, in memore della Lebenswelt, in memore del suo mondo ambiente, che ha tradotto nel discorso oggettivo della physis. Non abbiamo già Galileo qui. Non abbiamo già la costruzione oggettiva di un mondo attraverso il discorso, attraverso certamente strumenti diversi da quelli di Galileo. Quindi quando lui studia la physis della natura, cioè la fisica, non la studia come parte del mondo della vita dei greci, di Aristotele, ma secondo l'organon, secondo la logica istituita come verità oggettiva, diciamo così, perché anche lui ignora la Lebenswelt e la usa, ma non sa di usarla. Ma d'altra parte cosa sarebbe questa natura secondo la Lebenswelt dei greci? Ecco, qui la domanda diventa interessante. Non c'è dubbio in questo senso, come dicevo poc'anzi, se mi riesco a farmi capire, non c'è dubbio che Aristotele sta già ragionando come Galileo, anche se con strumenti diversi, vedremo quali sono le differenze profonde. Ma la sua idea è che attraverso il discorso vero si arrivi a stabilire cos'è la natura vera, cioè reale, in sé e per sé. Come è fatto il fuoco, come è fatta l'acqua, perché piove, perché non piove, perché ci sono le eclissi. La fisica e tutti i trattatelli naturalistici che sono numerosissimi di Aristotele e dei suoi discepoli sono questo, no? Quindi anche lui sta cercando di descrivere una natura oggettiva. E a riprova di questo c'è un passo straordinario di Galileo che lo dice. Galileo sta litigando con Simplicio, l'aristotelico Simplicio, che è semplicemente un ripetitore di Aristotele, di cui probabilmente non capisce più nulla, salvo che lui è il ripetitore di Aristotele, per Bacco. E a un certo punto Galileo, che non ne può più, no, di questo cretino, gli dice: Simplicio, se qui ci fosse Aristotele, che tornasse qui in carne ed ossa, vada bene, darebbe ragione a me, non a te. E ha perfettamente ragione Galileo, perché lui sta ragionando come Aristotele, salvo che si giova di ben altri strumenti da quelli di Aristotele. Ma l'intento è comune: costruire una episteme fisica, una scienza fisica oggettiva che non fa questione dell'uso degli strumenti con cui è costruita, siano essi l'esperienza sensibile oppure l'esperienza strumentale, la matematica, il discorso logico. Questi si usano, non si guardano, non se ne fa questione. Ma quello che ci ha detto Husserl, il problema che ha sollevato è risolto? Adesso siamo più tranquilli? Diciamo: ah, adesso ho capito. E mi dispiace di dirvi che non è così. Cioè che, avendo capito l'obiezione di Husserl, non ne veniamo fuori. Se per esempio lo fraintendiamo così, ed è molto facile fraintenderlo così, lui non si fraintendeva, ben inteso, così. Cioè è come se noi dicessimo: ah vabbè, insomma, la natura è legata all'esperienza umana, fusis. E quindi la natura dei greci era come dicono i greci. E c'erano gli dèi, e c'erano i coboldi, e c'erano... E Noè. Non stiamo dicendo questo, non stiamo dicendo questa assurdità, non stiamo dicendo questa scandalosa cosa, e non possiamo neanche sinceramente affermarla, se siamo onesti dobbiamo dire che nessuno di noi può pensare che allora la terra era tolemaica, perché già Aristotele era tolemaico a modo suo, poi dopo misteriosamente è diventata copernicana. No, noi questo non lo pensiamo, ma diciamocelo con... Tutte le obiezioni di Huston non ci inducono a cambiare la nostra fondata, perfetta, assoluta convinzione che anche allora, era la Terra che girava intorno al Sole e non viceversa. Ne siamo assolutamente certi. E allora come la mettiamo? Se fossi cattivo non vi risponderei. E vi lascerei alle vostre meditazioni. Provo a rispondere, provo a rispondere. Ecco, il problema è che noi non accettiamo né di Galileo né di Aristotele, forse neanche di Husserl, ma lasciamolo da parte perché sarebbe una lunga questione chiedersi come Husserl risponderebbe. E io non credo che alla fine davvero risponderebbe, ma questa è una mia opinione, chi se ne frega. Non... Quello che noi non accettiamo è che non vanno messe a confronto queste visioni del mondo come se fossero delle visioni, appunto quello ha detto Husserl e noi condividiamo, come se fossero delle visioni che sono separate dal mondo della vita. Sono delle visioni che nascono nel mondo della vita, nella cultura di una società, nella storia di un'umanità. E se stanno lì, non le possiamo tirare fuori, prenderle in sé e dire, dunque, allora in sé, prima era come dicevano i greci, poi sono come diceva Copernico. No, l'operazione che ci rifiutiamo di fare, appunto, è quella di tirarle fuori dalla biografia, dalla scrittura della vita, alla quale le lasciamo tranquillamente e anzitutto le lasciamo alla nostra, perché alla nostra biografia noi dobbiamo guardare come una biografia fondamentalmente copernicana. Chissà cosa le succederà, ma certamente copernicana. Io non posso pensare fuori dai canoni copernicani, perché sono stato educato e tutto il mio mondo è copernicano. Tutto quello che so è copernicano. Tutto l'uso del mondo che ho è basato sul fatto che non è il sole, eccetera, eccetera, no? E allora non prendiamo queste nature come se fossero isolabili, poi le confrontiamo, diciamo, quale è vera, quale è falsa. Non si tratta né di verità né di falsità, non si tratta di un oggetto del sapere in sé, ma si tratta di considerare diversamente il rapporto tra la vita, la Lebenswelt, e il sapere. È questo che dobbiamo cambiare, è questa l'ottica che dobbiamo spostare, e che è una fatica terribile spostare, io lo so. Per primo, come posso non saperlo? Ho fatto una grande fatica per spostarla dentro di me. Cioè, riuscire a cominciare a farmi diventare spontaneo questo spostamento. Questo fatto che la vita, il sapere della vita, non sono fenomeni congrui, diciamo, posti sullo stesso piano, per cui l'inizio di un sapere è un evento, diciamo così, oggettivo. L'inizio di un sapere è ovviamente una vita saputa attraverso l'uso di certe operazioni che loro rendono comprensibile ciò che dico della cosa, dell'oggetto, della natura. Se voglio essere seriamente copernicano, non basta che ci sia tutto il mondo intorno a me che mi educa così, che già dalla scuola, no, se io lo voglio essere, se poniamo voglio fare il cosmologo, beh, io voglio sapere per filo e per segno tutte le operazioni che sono state fatte in base alle quali è assolutamente per noi inequivocabile la visione copernicana. Io le voglio vedere tutte, le voglio sapere tutte, come faceva Galileo quando discuteva i massimi sistemi, che esaminava e proponeva a Simplicio tutte le operazioni in base alle quali era ragionevole dire che il sistema più vero è quello copernicano, quello che noi possiamo, al quale possiamo aderire nel nostro sapere, grazie all'insieme della vita che ci circonda, è quello lì, non è un altro, sino al punto che cammina, per Galileo erano conclusioni presuntive. E quindi la Chiesa poteva ancora giocare, no, su questa presunzione, dire ma poi chi lo sa, non è mica detto, eccetera, no? E quindi tutta la tragedia di Galileo. Ma noi oggi, come diceva Hume, noi oggi non è che opiniamo che sia la Terra, no, lo vediamo. Noi abbiamo i documenti, fotografie, parlo di fotografie perché ci interesserà più avanti, fotografie indiscutibili. Vuoi discutere una fotografia? Vuoi dire questa non è mia mamma? Dice, ma le fotografie si possono truccare. Sì, vabbè, si possono truccare, ma mica migliaia di fotografie, centinaia di migliaia di fotografie. Quindi per me è assolutamente così, perché l'uso del mondo mi ha portato a queste conclusioni. Ma l'uso del mondo non significa un uso dogmatico del sapere. Cioè che il copernicanesimo diventa un dogma indipendentemente dalle operazioni che l'ha posto in essere, dalle operazioni viventi che hanno consentito la costruzione di una figura del sapere che chiamiamo, per fare in fretta, copernicana, no? Non è mica un dogma, è un cammino, così come era un cammino per Aristotele, diciamo così, dire come era fatta la physis. E certo Aristotele lo mostrava attraverso argomentazioni razionali, e attenzione, noi siamo ancora lì, lo mostriamo con esperienze, certo, ma soprattutto con argomentazioni razionali, senza delle quali, ecco perché Aristotele è ancora con noi, no? Ecco perché ha ragione Galileo quando dice, se qui ci fosse Aristotele darebbe ragione a me, Simplicio, non a te. E aveva perfettamente ragione. Quindi noi siamo di fronte alla certezza che una certa falda d'uso è sempre in gioco nella costruzione di un sapere, che questa falda d'uso è una umwelt, un mondo circostante di operazioni concrete, dice spiritualius, noi diciamo culturali, storiche, e questo non fa eccezione neanche per noi. Certo, non è che ci cambia quello che abbiamo in testa, non è che possiamo far finta di non essere copernicani, appunto perché queste sono le nostre operazioni di vita. Ma quali sono queste operazioni? Su che si fondano queste operazioni? Questo è un altro discorso. Abbiamo la comprensione di questo uso? Abbiamo la comprensione dell'uso che ci fa Copernicani? Oppure questo uso e questa comprensione sono rimandati più avanti? Oppure sono rimandati in infinitum? Siamo solo all'inizio, siamo solo all'inizio. La danza non sarà sempre facile. Ma adesso tiriamo alcune conclusioni, diciamo così, alcune considerazioni che riguardano Aristotele. Questo passaggio in Aristotele, molto, come dire, avventuroso, molto insufficiente, certo, tutti sono invitati a esporsi loro. Qualcosa però possiamo dire riassuntivamente di molto importante. Abbiamo appena toccato, ma toccato nei punti nevralgici e toccato nei punti dolenti, problematici, una delle più grandi costruzioni intellettuali che l'umanità abbia mai conosciuto. Questo lo dobbiamo vedere, questo lo dobbiamo sapere, proprio nel momento in cui ne prendiamo in qualche modo forse delle distanze, poniamo dei distinguo. Non possiamo dimenticare che questa è la più grande costruzione che l'Occidente abbia mai potuto mettere in opera relativamente a che cos'è il mondo, che cos'è ogni cosa, che cosa sono gli animali, gli uomini, le foreste, i venti, la natura, gli spiriti, gli dèi, la storia politica e così via. Cosa sono gli dèi anche, no? Come ha costruito questa macchina meravigliosa Aristotele? Come ha costruito questo discorso straordinario senza del quale io non potrei dire una sola parola e voi non potreste intenderne neanche mezza? In due modi. Sulla base di due fondamenti saldissimi, che certo avevano dei debiti con Platone, ma questo va da sé, lasciamo perdere. Il primo fondamento l'abbiamo visto, è il discorso razionale. Nessun uomo ha parlato così. Così come nessun uomo prima di Socrate ha chiesto del demone, e si potrebbe qui molto, appunto, riflettere su questo, ma nessun uomo prima di Aristotele ha ragionato così, in maniera implacabile, diciamo, no? Chi ha studiato gli analitici primi e gli analitici secondi è di fronte ad una costruzione logica superba, meravigliosa, che dura inconcussamente per tutto il Medioevo, che arriva all'età moderna, che comincia a entrare in crisi nel 600, che trova la sua definitiva messa ai margini nella metà dell'800, quando nascono le logiche, diciamo, moderne, attuali, ma messa ai margini per certi versi, ma non potrà mai essere messa ai margini nella misura in cui ha incarnato e ispirato per 2000 anni la mente degli occidentali, la mente degli europei, il modo di ragionare di tutti i sapienti dell'Occidente, che continuano a recare un tributo a questa logica ogni volta che dimostrano un teorema, anche se lo dimostrano con altri strumenti, altre logiche, altre visioni rispetto a quelle che Aristotele ha costruito. Quindi due fondamenti hanno consentito questa macchina incredibile, no, di fronte alla quale si rimane smarriti. Primo il discorso, la costruzione della logica, del discorso logico, quello al quale nessuno di noi è disposto a rinunciare. Persino i mistici, a loro modo, vogliono essere capiti con un minimo di razionalità. Anche per loro la ragione ha un peso. E l'altra cosa è l'esperienza. L'esperienza sensibile, che in lungo e in largo Aristotele pone alla base della ricerca scientifica. Come sono fatti i pesci? Come sono fatti i mammiferi? Che rapporto c'è tra le pinne del pesce e le ali dell'uccello? È il primo darwiniano, non sto scherzando, è il primo darwiniano, non ha l'idea dell'evoluzione, ma ha l'idea della trasformazione delle forme nel passaggio dalla potenza all'atto. E quindi ha una visione zoologica straordinaria, il più grande biologo dell'antichità e anche del mondo moderno, sino a un certo punto. Una delle disgrazie storiche è che noi abbiamo creduto ciecamente nel sistema cosmologico di Aristotele, quindi nelle sfere cristalline, eccetera, eccetera, che era l'aspetto più caduco, e abbiamo invece riscoperto solo modernamente la grandezza delle sue opere biologiche, la grandezza delle sue opere mediche, delle sue opere, non posso dire chimiche perché non è così, ma certamente l'indagine qualitativa della natura. Tutte queste solo modernamente ci siamo resi conto che l'averle dimenticate è stata una perdita di tempo infinita. No. Quindi l'esperienza e naturalmente anche la strumentazione. Ma vedete, qui si vede bene, no, la Umwelt, il peso. Al tempo di Aristotele la strumentazione era miserrima. Sì, certo, qualche strumentino c'era, ma cose da ridere rispetto alla modernità. E quindi tutta la sua visione si fondava su quello che i sensi potevano dire e qualche poca macchina di esperimento, diciamo così, poteva confermare. La grande mossa di Aristotele, che è la sua grandezza ed è insieme il suo limite, su questo però ci sarebbe molto da riflettere, è che lui riuscì a unificare questi mondi. Il mondo del discorso e il mondo dell'esperienza, il mondo dell'umanità e il mondo della natura, il mondo del corpo umano e il mondo del corpo del mondo, appunto, dei giri, dei cieli, eccetera, con una mossa straordinaria. E lei, come dire, è in questa mossa il segreto della grandiosità del sistema di Aristotele e del fatto che, onestamente, migliaia e migliaia e migliaia di ricercatori non si volevano convincere ad abbandonarlo, perché era troppo perfetto, spiegava tutto, per tutto aveva una spiegazione razionale, tutto era convincentemente dimostrato sul piano dell'esperienza empirica, tutto tornava, tranne qualche particolare, ma si sa, c'è sempre qualche particolare che non va, Le macchie della luna, dico per dirne una, non le dovrebbe avere queste maledette macchie, no? Ce le ha. Dante Alighieri dedica un intero canto per spiegare perché ci sono le macchie ma non sono della luna. No. Non possono essere, io non posso rinunciare a una spiegazione così grandiosa che mi spiega tutto, anche il filo d'erba, come diceva Kant. Perché c'è qualche incertezza su Mercurio che non è proprio presente all'appuntamento quando osserviamo, così come la teoria dell'eliocentrismo, della Terra al centro dell'universo, non dell'eliocentrismo, dovrebbe mostrare. Mercurio è uno sbarazzino, non si riesce a mettere a posto con... Guarda, ma non torna, non torna lì dove dovrebbe tornare. Però si spiegano le eclissi, ragazzi. Le eclissi, che prima si pensava fosse una congiunzione fra dei, chissà che, un mistero, un enigma, un orrore, un monstrum. No, semplicemente, già lo diceva Platone nel Timeo, se sai la matematica non ti stupisci più. Come si fa a rinunciare a questa cosa? Io capisco i gesuiti del tempo di Galileo, la chiesa del tempo di Galileo, tutto il Medioevo. È una cosa che spiega l'uomo nel cosmo e il cosmo nell'uomo così perfettamente come noi non siamo riusciti più. Oggi siamo spaccati, siamo assolutamente incapaci di dare una ragione. E qual è stata la mossa? La mossa fondamentale? Molto semplice. Che cosa governa il discorso? Beh, evidentemente il fine per cui lo fai. Quando tu dici oggi fa più fresco di ieri, questa constatazione non è una constatazione, come dire, anonima, senza effetti. No, è sempre messa secondo un telo, su un fine, diceva Aristotele. Ti sto dicendo, oggi fa più freddo di ieri, ma mettiti un cappotto più pesante. Allora, così come ogni discorso umano, nelle sue intenzioni, anche quelli non razionali, badate, la preghiera, il comando, sono tutti organizzati in maniera, praxis e poies, dicevano lui, in maniera pratica, hanno il loro fine o in se stessi o fuori di sé, hanno il loro fine perché io ti dico, ma la meditazione fa bene di per sé, guarda, ha il fine in se stesso. Dire che dopo stai meglio sembra di, come dire, svilirla, non è per raggiungere, ma tu falla, e questa va bene, è una forma di pratica che ha in sé la sua ragione. Ma poi ci sono tutte le altre che hanno la loro ragione nello scopo, nella finalità, nell'oggetto che producono. Perché fai l'architetto? Perché voglio costruire delle case. E perché vuoi costruire delle case? Perché nelle case si sta più tranquilli, si sta al coperto. E perché vuoi stare al coperto? Perché io non ho la pelliccia, non sono come gli orsi, eccetera. Ecco, l'idea era di attribuire la finalità che caratterizza tutti i movimenti dell'essere umano nella ricostruzione psicologica, pedagogica, antropologica, sociologica, storica, che ne dà Aristotele nella sua opera immensa, attribuire alla natura la stessa ragione. Anche i movimenti naturali hanno un fine. Tutto ha un fine. Il fuoco va in alto, l'acqua va in basso, tutto va verso il suo luogo naturale, e quindi attraverso i luoghi naturali io spiego tutto quello che c'è intorno, che si muove, che va, che corre, che ne fa di tutti i colori, ma io so quali sono i luoghi naturali, quindi lo aspetto là, perché là arriverà. E naturalmente il luogo naturale di tutti i luoghi naturali è l'atto puro di Dio, il motore di tutti i motori, la grande calamita che attira a sé tutto l'universo e che lo fa a sé conforme. Ecco, mi viene in mente adesso che volevo fare una cosa che me ne sono dimenticato. Volevo portarvi la famosa allocuzione, diciamo così, di Beatrice a Dante. Ve la porto la prossima volta. Quando Beatrice a Dante, Dante che non capisce perché va su, perché come fa lui a trascendere i corpi lievi, lui è un aristotelico... E Beatrice comincia le cose tutte quante. Ma non l'ho portato, lo porterò. Gli dice come è fatto il mondo, come è fatto per sempre, e perché lui poste certe condizioni, ha il suo luogo naturale là e non qua. Questa mossa grandiosa, diciamo così, la dovete ricordare nelle sue declinazioni, che ora io mi limito a nominare, ma sono grandi capitoli della nostra cultura, senza dei quali, se li dimentichiamo, siamo perduti. Un cretino di analitico gli hanno chiesto: ma perché dobbiamo studiare Aristotele? Lui ha detto: non lo studiate, infatti non serve più, adesso abbiamo altro modo di... è terrificante per certi versi, è divertente per certi altri, perché c'è di tutto a questo mondo, insomma. E allora voi immaginatevi cos'è stata la rivoluzione medievale di San Tommaso e di Alberto Magno. Quando Tommaso e Alberto hanno fondato la rivoluzione cristiana e la rivelazione cristiana sulla base della fisica e della metafisica di Aristotele, è successo l'ira di Dio. A Parigi si sono menati i professori delle arti maggiori e minori. E certamente Alberto e Tommaso hanno rischiato la scomunica, perché non era semplice fare questa operazione di sutura tra la rivelazione cristiana, ebraico-cristiana, e Aristotele, che era un pagano, che era sicuramente un credente negli dèi, o comunque un materialista, un bieco materialista. Noi quest'anno abbiamo a che fare con due biechi materialisti, l'altro è più bieco ancora perché è Democrito, ma abbiamo a che fare con questa tradizione nostra, no? Questa grande tradizione nostra di un materialismo coraggioso, razionale, no? E beh, metterlo sul carro della rivoluzione cristiana è stata un'operazione di una grandezza e di un coraggio straordinario, da cui sono venute tutte le scienze moderne, non crediatevi, no? Non crediatevi. E poi succede il grande evento trasformativo. Oggi vedremo, se ci arriviamo, che in realtà non accade qui, ovvero accade qui, storicamente accade ovviamente in quello che sto per dire, ma ce n'erano delle ragioni pregresse. Il grande evento è quando Galileo ha detto: sai che ti dico, e perché i moti devono andare da qualche parte? E se non andassero da nessuna parte? Se il fondamento dei moti naturali, ben inteso naturali, ecco che si separano i mondi, no? Se appunto i moti umani sono quelli finalizzati, certo, la Bibbia è stata scritta per questo, per dare una morale agli uomini, per sapere e imparare dalla Bibbia come si va in cielo, diceva lui, lo diceva tanto per star tranquillo, ma forse lo credeva anche, era un uomo di fede. Altra cosa è come vanno i cieli. E perché i cieli dovrebbero andare verso i luoghi naturali? Cosa sono questi luoghi naturali? Se non andassero da nessuna parte, ma continuassero ad andare in maniera inerziale sempre e costantemente. Fine dell'aristotelismo. Fine di questa costruzione grandiosa, no? Togliere la finalità dalla natura e riservarla unicamente agli esseri umani, alle cose umane, tutt'al più alle cose dell'aldilà, se uno ci crede. Questa è stata l'origine della modernità, che ha lì la sua frattura insanata, forse insanabile, ma comunque certamente insanata. Quando prima parlavamo dell'assurdità delle scienze umane che credono di potersi assegnare una verità naturalistica, eccetera, parliamo sempre di questa spaccatura. Poi certo qualcheduno potrebbe aggiungerci la grande spaccatura della riforma e della controriforma. Certo, c'è anche questo in cammino, è ovvio, no? Ma da un punto di vista filosofico è qui che succede il patatrac, diciamo così. È qui che per la prima volta bisogna riconoscere che c'è una enciclopedia della natura che è fatta, delle scienze della natura che è fatta in un certo modo, e c'è una enciclopedia delle scienze umane che è fatta in un altro modo, di cui si deve parlare. Di questa al tempo di Galileo parla il parroco la domenica quando fa le sue prediche. Quest'altra si fa invece con la scienza matematica della natura. E di lì a poco, un argomento grandioso, Cartesio che deve riformare quindi l'albero della scienza, l'albero delle scienze, perché quello di Aristotele non c'è più. E allora bisogna di nuovo mettere in fila le scienze, capire dove si radicano. Lui le radicherà nel mondo della metafisica, dove c'è il mondo umano, il cogito, eccetera, poi c'è il tronco della fisica, poi c'è la medicina, poi c'è la morale, eccetera, eccetera. Nuova struttura grandiosa che ha accompagnato e che ancora accompagna nel suo dualismo le scienze moderne. Poi ci sono alcune avventure. Una, intanto diciamola subito, che è la conseguenza diretta di Cartesio. Se voi studiate Comte, Comte è un po' dimenticato, invece va studiato, Comte è molto importante. Noi siamo tutti comtiani, no? E Comte è il primo che si permette, con assoluta coerenza, di costruire una enciclopedia del sapere, una enciclopedia dei saperi, delle scienze della natura, escludendo la filosofia. Cartesio ancora la metteva alla base, no? Radicandola nel cogito. No, Comte dice non ci serve, sono credenze antiche, sono credenze sorpassate. Lui non ci mette nemmeno la psicologia, sono i suoi allievi che ce la infilano per forza perché è tanto di moda, ma lui con ragioni molto acute dice: ma la psicologia non è una scienza. Perché è così importante Comte? Perché Husserl dirà a sua volta che fare della psicologia una scienza significa indicare il luogo delle decisioni ultime della nostra enciclopedia dei saperi. Che cos'è la psicologia? Ecco il nodo, no? Che nodo c'è tra il sapere del soggetto, il sapere dei discorsi del soggetto, che già hanno preso tanti colpi, che già sono sotto, come dire, il sospetto di Marx, saranno ben presto sotto il sospetto di Freud, non parliamo di Nietzsche. Che cosa significa quindi escludere tutti questi discorsi dall'enciclopedia del sapere e chiedersi non di meno che cosa vuole fare la psicologia come scienza del soggetto? Che soggetto? Quale soggetto? Soggetto cartesiano diviso, quale? Il soggetto clinico? Il soggetto del laboratorio? Il soggetto in generale, cioè non tu? E neanche il ricercatore. Sono le grandi domande che, vedete, scendono dagli rami, no, di Aristotele sino alla nuova enciclopedia scientifica che immaginerà Hegel, dove il grande problema è quello che, come dire, anche Husserl richiamava poco fa: ma i saperi sono storici, e la storia dove la mettiamo? La storia è dentro o fuori l'enciclopedia delle scienze? Quindi dalla fenomenologia dello spirito in avanti, questo rimaneggiamento grandioso, per arrivare infine alle ricostruzioni fenomenologiche di Husserl. Ma non dimentichiamoci che Husserl, soprattutto nella fase della sua prima maturità, idee in primo, idee in secondo, idee in terzo, dove delinea proprio un'enciclopedia delle scienze, è considerato da molti un neo-aristotelico. Sarebbe interessante. La sua principale allieva viene considerata, è una seguace di Aristotele, Paci, che viene di qui, che scrive il suo ultimo libro Idee per una enciclopedia fenomenologica. Ecco, tutto questo è accaduto in conseguenza del grandioso gesto di Aristotele. E tutto questo nello stesso tempo vorrebbe delineare un intero, un holon, un uno di molti, diciamo così, che non siamo assolutamente in grado di comprendere. Non siamo in grado di comprendere. Sappiamo già che se noi ci mettiamo a lavorare su questo tema, così direttamente, allora ci siamo dimenticati quello che abbiamo detto un'ora fa o poco più, che dovremmo usare a nostra volta qualcosa per poter rimettere ordine in sta faccenda, per poter dire allo psicologo: ma è giusto quello che fai per queste ragioni, per poter dire al fisico: ma sì, ma certo è vero che il mondo è copernicano, ma per queste ragioni, non per quelle che dici tu. Ma come noi costruiamo questo nuovo sapere se già sappiamo che non lo si costruisce da zero, dal nulla, che non comincia così? che ogni inizio di sapere già usa il mondo e già è usato dal mondo. E quindi voi capite che non possiamo andare a sbattere così ingenuamente e dire adesso te lo dico io. Ma e allora che cosa si deve fare? Beh, quello che si deve fare anzitutto è non dimenticare alcune cose che mi sono qui annotato. Non dimenticare le biografie, lo direi così, non dimenticare le biografie. Husserl diceva, non ti devi dimenticare quando parli di Aristotele, di come lui vede la natura, che la sua visione è debitrice del mondo della vita del suo tempo. Questa è una frase chiara, no? Frase che mi è venuta bene, no? Chiara. Non ti devi dimenticare che è un greco e che greco è, perché non basta ovviamente, il greco è generico, anche Omero era greco ma non si sognava di parlare come Aristotele, non aveva il discorso di Aristotele, non aveva il giudizio apofantico, un'analisi, l'ho già detto molte volte credo, un'analisi filologica del linguaggio, del lessico di Omero, scopre che le proposizioni di forma A e B sono rarissime, cioè non è il suo modo di parlare e quindi non è il suo modo di pensare. E quindi i lettori di Omero e Omero e gli aedi che lo cantavano non possono avere in mente la scienza della natura, no, e nessuna scienza propriamente tale. Ce l'ha in mente Aristotele, ma Aristotele non è un greco generico, appunto. Aristotele è Aristotele, è il figlio di un medico. E il figlio di un medico non è ateniese per niente. È un figlio di un medico che si iscrive all'Accademia nel 367 circa avanti Cristo, quando ha 17 anni e non sappiamo perché ci va, forse così ci va, non dico che l'abbia consigliato suo padre perché era già morto, credo di ricordare bene, era già senza padre, forse perché lì sperava di trovare un'educazione scientifica, che certamente nell'Accademia era possibile perché l'Accademia dialogava con i matematici, con i geometri, con i cosmologi, no? Che venivano invitati dentro l'Accademia, si facevano delle grandi conversazioni comuni e dispute, e Aristotele crescendo diventò il maestro di queste dispute, uno dei maestri, ma forse il più amato, il più bravo, faceva, diciamo, il moderatore, diremmo noi oggi, no? Quindi c'era da una parte Teodoro, dall'altra parte c'era Eudosso, dall'altra parte c'era un altro maestro dell'Accademia, e disputavano su cos'è un triangolo, cos'è un icosaedro, eccetera, no? E lui faceva il moderatore, ma fai il moderatore un giorno dopo l'altro, ecco, a un certo punto la sua comprensione nasceva evidentemente da un uso del mondo diverso da quello dei suoi compagni, non era un ateniese, non era, come dire, non si era formato lì, veniva con altri desideri, e quindi evidentemente quando lui propone alla morte di Platone, già era andata in là la questione interna, quando lui propone certe formule, certi indirizzi di ricerca, e i compagni gli dicono ma questo non è più l'Accademia, questo non è più Platone, e quindi come sapete lui se ne deve andare con alcuni che sono diventati i suoi discepoli, i suoi seguaci, va a Asso. Perché va a Asso? Perché a Asso c'è una comunità platonica, politica soprattutto, perché Platone voleva appunto creare la città giusta, no? Va ad Asso e qui si imparenta e qui ha degli amici profondi, qui comincia a creare una comunità che si dice ancora accademica ma che è chiaramente separata. Poi va a istruire Alessandro, diventa il pedagogo di Alessandro. Quindi pensate che cosa vuol dire la filosofia aristotelica nella storia del mondo. Alessandro è il braccio armato di Aristotele, e quando questo braccio armato comincia a funzionare in una maniera che Aristotele non condivide, e i due, come dire, si raffreddano molto, no? E si allontanano parecchio, ma d'altronde Aristotele non era là dove è andato Alessandro con tutti i problemi che si è trovato di fronte con il mondo orientale, eccetera. Ma certamente Aristotele non poteva accettare una trasformazione della politica in un senso tirannico, nel senso orientale dei satrapi, perché lui era un razionale, era scientifico. Insomma, tutta questa vita è animata, diciamo, dalla sua vita, E la sua costruzione, che illumina la realtà delle cose, è come una realtà fotografata, scritta nella luce. Si potrebbe dire anche logografata, scritta nel logos, rendendo il tutto comprensivo a una cultura che si stava nel contempo esaurendo, no? Dal punto di vista della politica, dal punto di vista della presenza politica. Bene, non vorrei insistere oltre e passiamo forse qui a fare l'intervallo, perché adesso entriamo nella seconda parte, quella che io chiamerei il vortice, nella quale esaminiamo un'altra macchina incredibile, grandiosa, perché noi queste cose le conosciamo tutti, no? Ma ci dimentichiamo quanto sono enormi, no? Quanto sono presenti, cogenti, straordinarie, largamente incomprensibili per certi aspetti, no? Largamente difficili da riportarle davanti agli occhi, ai nostri occhi, e renderci consapevoli di che cosa hanno fatto tutti questi qua e che cosa ne è derivato. Quindi una seconda macchina, io la chiamo macchina perché penso alla cultura come un automato, tutti lo sanno, quelli che hanno letto certe cose mie, ma comunque certamente anche questa è una macchina argomentativa incredibile, incredibile, molto meno documentata, molto meno, anzi quasi per niente, però ha vinto lei, non Aristotele. Va bene, facciamo una pausa e riprendiamo fra 10 minuti. Che succede?